Weather Nation! Eccoci! Siamo tornati con le ossa rotte. Ciao Ricky, ci sei?
Ciao Mauri, per fortuna che ci sei tu, che ci tieni il morale, perché oggi veramente a terra.
Ricky, eravamo lì indecisi se fare o non fare la trasmissione, ma ci siamo detti, ma la Black Hole mollano? Hanno mai mollato negli ultimi 20 anni? Non hanno mai mollato.
No.
E quindi eccoci qua, Ricky. Allora, Marco ci ha abbandonato, EU problemi di famiglia, siamo io e te, Ricky, cosa dobbiamo dire? Un po' della partita di domenica contro i New York Jets, brutta sconfitta 34-3, esibizione nauseante, noi eravamo padroni del nostro destino e abbiamo sprecato un'occasione. Potevamo prendere il controllo in quel momento lì, vincere la partita e andarcela a giocare con i Kansas City Chiefs e i playoff. Allora, le domande sono due, Ricky. O non si è voluto o non si è potuto. Non si è voluto per mancanza di maturità dei nostri giocatori, e questo forse dipende anche dal coaching staff, o non si è potuto per mancanza di talento. Ti lascio un attimo in sospeso queste due domande a cui dopo mi dai una risposta. Volevo solo ricordare alcune cose della partita. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto dei drop di Williams, Renfro, Carrier, Waller, abbiamo visto un field goal mancato, abbiamo visto un intercetto, una pick six, abbiamo visto dei tackle mancati, tantissimi, cioè sembrava una partita di wrestling, cioè dei tackle scivolati, una roba da mal di pancia. Abbiamo visto bruttissime coperture nelle secondarie, veramente orribili, e abbiamo visto nuovamente delle penalità molto costose, abbiamo visto mancare delle conversioni da 4-1 e abbiamo visto tanti orrendi errori arbitrali. Quindi una partita dove dal punto di vista dei Raiders peggio non poteva andare. Però adesso do solo due dati. Noi adesso come record siamo a 6-5, siamo ancora con un record diciamo superiore al 50%, mancano 5 partite a fine stagione. Noi fino all'ultima partita, Ricky, ci crederemo, anche se diciamo ci siamo un po' demoralizzati. Derek Carr ha fatto una partita orribile, ha lanciato per 127 yard, un QB rating di 52, non si era mai visto. Ha corso pochissimo anche per la seconda volta consecutiva Jacobs, perché probabilmente non, la linea non sta funzionando nell'apertura delle corse, quindi anche lui è in difficoltà. E direi invece un ottimo Jalen Richard, che almeno lui, forse insieme a Max Crosby, saranno gli unici due giocatori che io salverei in tutta la formazione. Jalen Richard, che comunque ha ricevuto 6 volte per 47 yard, ha anche corso un pochino, e Max Crosby invece ha messo a segno un altro sack, si è portato a 7,5, quindi sta risalendo la classifica e non ci fa rimpiangere Kelly e Mac. Quindi Ricky, non si è voluto vincere o non si è potuto vincere?
Beh, non si è vinto perché un po' lo sapevamo già, è una squadra non ancora matura, tra virgolette. E in fin dei conti, anche nelle altre partite precedenti ci aveva tenuto in partita soprattutto l'attacco. In questi incontri dove si troviamo delle squadre in palla con gli attacchi ben organizzati, se non si riesce subito a segnare punti, a tenere il pallone in attacco con drive lunghi, la partita fa in fretta ad andare a ramengo, come dicono da qualche parte. Ovviamente salta subito all'occhio la prestazione della difesa veramente misera, dove non, praticamente ogni drive i Jets arrivavano a segnare almeno 3 punti, però tutto sommato la difesa era un problema noto in qualche modo, mentre Quello che è un po' più preoccupante, ci metterei anche tutto sommato anche la scorsa partita, è l'attacco che comincia a dare qualche segno di, come minimo, di rallentamento. Stiamo facendo un po' più fatica del solito. Questa partita è vero, è andata un po' tutto storto da subito. Forse se avessero tenuto un paio di palloni, i nostri ricevitori avessero tenuto un paio di palloni, tra cui una sicura, erano entrambe probabilmente per il primo down, forse la partita poteva incanalarsi in un altro modo, magari non vincerla, però quantomeno non fare la figura da cioccolatai che abbiamo fatto. Soprattutto nel primo tempo, qualche occasione per far girare l'incontro c'è stato, per farlo quantomeno tornare su un binario di parità, e non siamo riusciti a sfruttarlo, e poi la partita è andata via velocemente.
Sì, peccato, perché siamo andati all'intervallo praticamente 13-3 in svantaggio, 13-3, e quindi c'era la speranza che negli spogliatoi, insomma, magari con qualche buon discorso nello stile ogni maledetta domenica, si poteva magari modificare l'umore dei giocatori, insomma dargli convinzione eccetera, però in realtà i giocatori sono rientrati in campo nel terzo quarto e hanno subito 21 punti solo nel terzo quarto, e lì si è capito che ai nostri giocatori e probabilmente anche al coaching staff manca ancora quell'organizzazione mentale di gioco per dare una svolta alla partita. Io, Ricky, ti ho fatto prima questa domanda, se non si è voluto, non si è potuto, un po' provocatoria, anche perché penso che noi abbiamo entrambi il problema su entrambi i fronti, cioè non si è voluto perché in realtà ci siamo presentati assolutamente impreparati, e non si è potuto perché nella nostra squadra in alcuni reparti manca ancora tanto talento, e comunque questa squadra non è stata aiutata secondo me dai loro allenatori. Tra l'altro ne approfitto per dare subito una notizia che però i nostri ascoltatori sicuramente avranno già letto, che durante l'incontro si è infortunato Hunter Renfro, il slot wide receiver. Si è rotto una costola, nel rompersi la costola ha forato un polmone, e ancora non abbiamo notizie certe di che tempi avrà il recupero dall'infortunio. Purtroppo è una brutta notizia, perché insomma la nostra infermeria comincia già a essere veramente tanto intasata. Mi sono ascoltato ieri sera un po' di interviste della conferenza stampa di Gruden, il quale ha chiaramente si è assunto tutte le colpe, le responsabilità dell'accaduto, e ha provato semplicemente, ma forse non ci credeva neanche tanto lui nel dirlo, ha provato a giustificarsi dicendo che dopo aver macinato migliaia e migliaia di chilometri in giro per il mondo, sono arrivati a questa partita nuovamente attraversando la costa da ovest a est con altrettante migliaia di chilometri. Sono arrivati scarichi un po' spompi alla partita, e la cosa che le ha ulteriormente demoralizzate è stato il clima. Un clima pessimo, freddo, vento, e loro probabilmente non l'hanno preparata bene fisicamente, mentalmente, e il clima probabilmente non li ha neanche fatti entrare in sintonia con la partita. Non lo so,
però il clima, giustificazione. Il clima mi sa tanto di una scusa un po' che fa un po' ridere, perché nell'NFL comunque sia devi preparare da novembre fino a gennaio, se vai addirittura ai playoff devi prepararti, devi sapere che molto probabilmente giocherai al freddo, per non dire magari anche sotto neve.
Soprattutto il clima c'era per noi come c'era per loro. Comunque lui proprio ha parlato di pioggia e vento, e ha provato, diciamo, quella come giustificazione, ma insomma ha voluto far capire che ha ammesso che i suoi ragazzi erano un po' scarichi di energie mentali e fisiche, insomma, e quindi è andata così. Quindi non so se vogliamo dire qualcos'altro su questa partita. In realtà abbiamo già cominciato anche ad accennare alcune delle domande che ci sono arrivate dai nostri ascoltatori. Ad esempio, vi leggo subito quella del nostro amico Max che ci scrive: in questi 2 anni non c'è mai stata una partita che denotasse un cambio di strategia. Si parte con il piano A e se il piano A non funziona si perde male. Un grande staff è anche quello che nell'intervallo sa trovare gli aggiustamenti in corsa. Questo ad oggi non si è mai visto né in attacco né in difesa. Tu concordi su questa analisi, Ricky, di Max?
Soprattutto per la difesa direi di sì, perché è vero che non è facile cambiare l'impostazione della partita preparata lungo la settimana, schemi molto complessi, soprattutto magari per l'attacco è un po' più complicato inventarsi strada facendo delle cose diverse da quelle che erano state programmate nel pre-partita. Per la difesa invece, visto che ti devi adattare soprattutto agli attacchi avversari, saper riuscire a prendere qualche aggiustamento, quantomeno nel secondo tempo delle partite, è possibile e sarebbe importante riuscire a farlo. Invece, non ci siamo mai riusciti quest'anno o solo sporadicamente, e ne è un esempio la partita contro i Jets, dove è stata proprio forse la giocata chiave dei Jets che ha messo definitivamente, ha chiuso definitivamente la partita, cioè quel guadagno di 70 yard, quella ricezione corta che si è rivelata invece un guadagno di 70 yard quasi portato in meta, è dovuta proprio, se lo guardate magari se ce l'avete Game Pass, a disorganizzazione dei defensive back che c'era già stata nel primo tempo, cioè non è servito a nulla. Quello che si era visto durante la prima parte della partita, i Jets hanno fatto dall'inizio alla fine tracce a incrociare attraverso il campo, e soprattutto già nel primo tempo, ogni qualvolta l'attacco dei Jets mandava un giocatore in motion o concentrava 3 ricevitori da un solo lato, i Raiders andavano in pallone. Si vede anche chiaramente i giocatori che gesticolano: prendo io, no, lo prendi tu, cosa fai, dove vai? E quindi denota una disorganizzazione notevole, secondo me, perché è
Sì,
abbastanza grave
tra l'altro c'è
questo
stato un
punto della
momento della
stagione.
partita, Ricky, che ho visto una roba che mi è venuta la pelle d'oca. Disposizione sulla linea di scrimmage, pronti per lo snap. Loro si dispongono con 3 ricevitori sul lato destro e noi ci mettiamo in copertura con 2 defensive back su 3 ricevitori, di cui allo snap un nostro cornerback è rimasto fermo e sono partiti i loro 3 ricevitori coperti da un solo giocatore, cioè una roba vergognosa. E, come dici tu, proprio una disorganizzazione incredibile. E hai quasi anticipato la domanda del nostro amico Roberto, che salutiamo, e dice: le facce del coaching staff ieri erano fra il sorpreso e il patetico. Partita preparata male, quindi praticamente abbiamo già risposto appunto dicendo che è stata preparata veramente veramente male. Forse non c'è stata neanche la voglia di prepararla questa partita.
Sì, diciamo che forse anche l'attacco non ha proprio. Anche Gruden questa volta con l'attacco non è che l'abbia preparata benissimo, cioè ha fatto più o meno le solite cose. Visto che se è una trasferta, sai che c'è una squadra in salute e soprattutto con una difesa sulle corse fortissima, perché è la prima dell'NFL.
E loro venivano da due vittorie consecutive avendo segnato 34 punti e sono riusciti a fare 34 punti anche per la terza partita consecutiva.
Forse riuscire a inventarsi qualcosa di nuovo sarebbe stato sarebbe stato meglio. Invece si è insistito un po' troppo sulle corse, secondo me è da un paio di partite che non è che funzionino tanti blocchi. Ogni tanto sì, però sono un po' sporadici. Per il gioco di nostro gioco abbiamo bisogno di quelle 3 o 4 yard subito da prendere col primo down per poi sviluppare il gioco in option, e quindi per noi è indispensabile questo tipo di giocate. Forse quello che c'era un po' di nuovo era l'inserimento già da subito di Richard, che è stato utilizzato come ricevitore. Non sarebbe male, lo diceva anche il telecronista, utilizzare magari contemporaneamente in campo sia Richard che Jacobs, in modo da, come dire, mettere il dubbio sulla alla difesa, un po' come fanno anche i Patriots. È difficile far capire se si corre, si lancia, a chi si lancia,
esatto.
Visto che sono tutti e due molto forti, molto bravi a ricevere il pallone, potrebbe essere
questo implica un livello di strategia a cui noi probabilmente non siamo ancora arrivati, quindi se non ci arriviamo in fretta probabilmente non ci meriteremo neanche i playoff. Questo secondo me è un livello un po' più alto di quello a cui siamo arrivati noi adesso. Io riassumendo, visto che è da inizio stagione che ci stiamo chiedendo quali sono i Raiders, che tipo di squadra è, direi che come attacco siamo un po' carenti di top player, dopo che appunto abbiamo perso per strada Antonio Brown. Comunque abbiamo visto che in attacco ci manca un po' di talento, soprattutto nei wide receiver. Dobbiamo sempre sperare che la linea funzioni perfettamente, perché come nel momento in cui la linea, basta anche solo un giocatore di linea non è in giornata, andiamo immediatamente in crisi, o con le corse o con il rendimento di Derek Carr. Per il resto, a parte queste due cose dell'attacco, direi che dopo è solo esclusivamente un problema di game plan che arriva dalle chiamate di Gruden. Invece in difesa abbiamo avuto tante vicissitudini, anche giocatori che sono arrivati, sono partiti, sono stati tagliati, sono stati tradati, eccetera eccetera. Comunque le secondarie ancora hanno, un po' per infortuni appunto, un po' per sostituzioni, hanno ancora bisogno di tanto tanto talento, secondo me. Il reparto linebacker è assolutamente, secondo me, inefficace, non voglio dire inesistente, ma assolutamente inefficace, perché io sto vedendo dei placcaggi che sono veramente ridicoli, sono dei placcaggi, io li chiamo scivolosi. Invece piano piano mi sta sorprendendo un po' questa linea, che insomma qualcosina sta cominciando, si comincia a vedere di questa linea difensiva, insomma almeno l'impegno si può notare. Però anche per la difesa vale il discorso dell'attacco, manca appunto di game plan, di lettura degli schemi, insomma. Quindi darei per adesso un po' più di colpe alla mancanza di talento del coaching staff che mancanza di talento dei giocatori, non so come, insomma, mi viene a dirla così.
È sempre molto difficile riuscire a centrare trovare un'unica causa, anche per esempio quando avevamo Ken Norton a fare the defensive coordinator, gli abbiamo tirato tanti di quegli insulti e di fischi. Adesso sta facendo benissimo a Seattle con personale molto diverso, ovviamente. Poi dipende anche se qual è l'impostazione, perché io ho già accennato più volte nelle trasmissioni, non mi piace questo approccio troppo della difesa, dell'impostazione che di Gunter, troppo troppo cautelativa, cioè troppo read and react. Prima,
attendista.
Attendista,
aspetti,
sì,
di guardare cosa sta succedendo e poi
guarda,
vai a riparare. Ma quello è troppo tardi ormai.
Questa zona, questa difesa zona che abbiamo utilizzato quasi sempre, anche contro i Jets, che con i giocatori che mi sembrano sempre più che si dedicano più alla loro area di competenza, ma poi gli passano di fianco i giocatori e vanno a fare ricezioni, mete, quello che è. Non è possibile ovviamente far sempre le stesse cose, avere sempre lo stesso approccio, però un pochino più di aggressività in difesa, con la presenza anche di più giocatori vicino alla linea di scrimmage, secondo me servirebbe. È un tipo di difesa che io preferisco, quella di Gunther non mi piace granché, e mi sembra anche molto complicata, e il fatto che abbiamo avuto tanti giocatori, soprattutto tra i defensive back, che le safety continuano a cambiare, adesso c'è abbiamo una coppia di safety nuova, era il cornerback anche, perché se n'è andato via Conley e adesso gioca Mullen, anche l'infortunio anche di
Joseph.
Joseph non parliamone,
la Marcus Joyner,
che stava giocando, quindi... che stava giocando bene, Joseph è andato a sfortunarsi in modo stupido, il fatto che ci sia anche molta rotazione ha forse complicato ulteriormente le cose e aumentato la disorganizzazione durante le partite, per una difesa a zona che invece pretende e necessita una sincronia tra reparti e tra giocatori molto oliata.
Sì, difatti questo cambio continuo di giocatori in campo praticamente ci ha riportato quasi a una situazione di questa stagione. Ad esempio, domenica in campo buona parte della partita abbiamo avuto dei linebacker debuttanti, e quindi siamo sempre da capo, no? a ricominciare a imparare a dialogare fra di loro, a comunicare, e problemi di comunicazione, ma perché? Perché non ha mai giocato insieme, è dall'inizio del campionato che in questo reparto, che dovrebbe essere il reparto di regia della difesa, praticamente sono lì a continuare a ruotare i giocatori, a cambiarli eccetera, e siamo veramente in difficoltà. Ma proprio perché stiamo parlando di questa difesa, in realtà siamo arrivati a questo punto perché, grazie a una domanda che ci ha mandato Andrea Martelli, che salutiamo, volevamo appunto stasera parlarvi un po' più approfonditamente dello staff difensivo. Andrea ci chiede: vorrei una vostra opinione sul lavoro del nostro defensive coach Paul Gunther. Iniziate a essere soddisfatti oppure è meglio cambiare allenatore il prossimo anno? Io sono un po' combattuto, sebbene i miglioramenti siano visibili non credo che Gunther sia un coach formidabile, magari perché il tipo di gioco non mi entusiasma. A questa domanda abbiamo già cominciato, Ricky, a parlarne diciamo in parte. Io adesso mi ero preparato anche tutto un pippone un po' relativo al coaching staff, vorrei un po' riassumerlo e arrivare in breve alla conclusione che avrei tirato, poi dopo vorrei sentire il tuo contraddittorio. Magari vi presento brevemente chi sono i personaggi che organizzano la nostra difesa. Fondamentalmente il coaching staff difensivo è costituito da 4 allenatori, e più ci sono i vari assistenti di contorno. Abbiamo Paul Gunther, che è il defensive coordinator, Branson Buckner, che è il defensive line coach, David Lipnicott, che è l'allenatore dei linebacker, e Jim O'Neill, il defensive back. Allora, Paul Gunther ormai lo conosciamo, è da noi da 2 anni, da quando è arrivato Gruden. E lui ha passato prima 13 stagioni ai Cincinnati Bengals, e appunto in 13 anni ai Bengals gli ultimi 4 è stato coordinatore difensivo. Comunque in queste 13 stagioni Gunther qualcosa ha vinto, perché è riuscito a vincere 4 come allenatore difensivo, 4 titoli dell'AFC North, e ha raggiunto 5 volte i playoff. E la sua difesa si è classificata quinta in punti subiti per partita, quindi un buon piazzamento, e prima come turnovers. Ricordatevi questa cosa qua, registrando 69 intercetti. E sotto il suo coordinamento sono arrivati al Pro Bowl 8 giocatori difensivi, tra cui ricordiamo Geno Atkins e Carlos Dunlap. Poi abbiamo Branson Buckner, che è defensive line coach, che lui intanto è stato giocatore, come giocatore è stato defensive tackle, e in passato giocò un Super Bowl contro Dallas Cowboys, che perse perché quella partita Pittsburgh la perse contro Dallas. Lui era defensive tackle in quella squadra lì. Comunque, come allenatore, lui è la sua prima stagione con i Raiders. Però sono 18 anni che allena in NFL, e gli ultimi 6 anni li ha passati. Dunque, li ha passati prima: è passato dal 2013 al 2017 con gli Arizona Cardinals, e poi è passato il 2018 con i Tampa Bay Buccaneers, con il quale comunque ha ottenuto dei buoni risultati, sempre nello stesso ruolo di allenatore difensivo della linea. Dunque, Buckner ha preso in mano nel 2017 una difesa che era terminata ultima come numero di sack, 22, portandola in una sola stagione al 19° posto su 32 con 38 sack. E nelle 5 stagioni agli Arizona Cardinals ha ottenuto comunque degli ottimi record: un anno sesto, poi un anno primo, un anno 17°, e quindi tutti gli anni aveva comunque una buona media di sack ottenuti, insomma intorno dai 36 ai 48 sack a stagione. Comunque è un allenatore che fondamentalmente la sua linea appunto l'ha sempre allenata cercando di ottenere questo risultato, di mettere tanta pressione sul quarterback avversario, proprio perché nello stile del suo capo allenatore Paul Guenther quello che si cerca è di arrivare a ottenere dei turnovers. Poi abbiamo l'allenatore dei linebacker che si chiama David Lippincott, che è la sua stagione con i Raiders come allenatore dei linebackers, e lui in precedenza ha passato 10 stagioni con i Cincinnati Bengals, quindi lui proprio è un fidatissimo di Gunther, se l'è venuto a Raiders e se l'è preso dietro. E lui diciamo che ha ottenuto anche lui alcuni risultati ai Cincinnati Bengals, dunque è arrivato 19° nella classifica assoluta di difesa sui passaggi, migliorando di 7 punti la classifica della stagione precedente 2017. Dunque, lui è arrivato ai Raiders e ha puntato tutto su linebacker Tyrese Whitehead, che adesso attualmente è il nostro leader di tackle, anche se è un giocatore che a me non piace molto. Diciamo che i numeri farebbero sembrare questo giocatore molto valido, in realtà è la qualità del tackle poi che conta, cioè se il tackle viene portato nel momento giusto, se viene portato troppo in ritardo, cioè vedo che tanti primi down gli avversari riescono a prendere, quindi forse non è poi neanche così efficace in questo intervento. E poi questo allenatore Lipnico, che è stato lui che ha suggerito nel 2018 di puntare su Marky Lee, che poi si è infortunato, ma comunque non ha dato mai risultati, mentre quest'anno ha deciso di puntare sull'arrivo di Vontaze Burfict, che è altro giocatore che arriva sempre dai Cincinnati Bengals, quindi diciamo che se la stanno un po' cantando e suonando in casa questi ex allenatori dei Bengals, ex giocatori dei Bengals. Però insomma, dei grandi risultati non si vedono. Lui, diciamo, il suo risultato più convincente l'ha ottenuto appunto con i Bengals nel 2017, quando ha selezionato al draft Carl Lawson, il linebacker, il quale quell'anno come rookie ha ottenuto 8 sack e mezzo. E poi abbiamo l'allenatore Jim O'Neill, allenatore dei defensive back, che alla sua stagione con i Raiders e anche lui ha un'esperienza di circa 10 anni in NFL, quindi insomma stiamo parlando di allenatori che non sono di primo pelo, hanno tutti almeno un decennio di esperienza sulle spalle, quindi però nonostante abbiano tutta questa esperienza, tutti questi risultati non è che riusciamo a vederli. E comunque Jim O'Neill ha allenato in passato prima 4 anni ai Jets, poi un anno ai Buffalo Bills, è stato 2 anni ai Cleveland Browns e poi ha fatto un anno a San Francisco. E niente, non ha dei risultati particolarmente stupefacenti, comunque sì, proprio perché è un allenatore defensive back, anche lui cerca molto nelle sue difese il turnover e diciamo l'intercetto, e quest'anno diciamo che è riuscito a ottenere degli ottimi risultati lavorando su Eric Harris, che in partenza era dato come una safety backup, invece ha puntato molto su questo ragazzo e sta ottenendo dei buoni risultati. Questo, insomma, breve, non so quanto significativa presentazione che ho voluto fare di questi quattro allenatori dei vari reparti difensivi, con i dati che sono andato a analizzare, mi hanno suggerito, Ricky, questa cosa che ti vorrei proporre. Io ho notato che in tutto questo discorso, in tutte queste statistiche che mi sono dato a leggere, si parla tantissimo di pressione sul quarterback, sack, turnover, intercetti, che è un po' quello che piano piano in questa difesa sta saltando fuori, non con dei numeri eclatanti, ma sta saltando fuori, e lo vediamo come si muove, che si muove cercando questo tipo di gioco, ma non c'è una statistica che sia una, positiva per quanto riguarda la difesa sulle corse. Ed è esattamente quello che sta succedendo nella nostra squadra, cioè un pessimo approccio difensivo sulle corse, e spesso i nostri avversari abbiamo visto che prendono il primo down, cioè con una facilità incredibile. Ora non so se ti ho convinto, Ricky, prova a dirmi tu un po' la tua opinione. So che ti sei guardato ieri anche la partita, te la sei riguardata in versione coach, non so come fai perché è una cosa veramente pesante. Ti sei riguardato tutto il reparto difensivo, dici un po' la tua opinione.
Prima voglio che mi dici il nome del senior defensive assistant. No, vabbè, ha un nome terribile, tutti i consonanti. Mike Trgovac, lo dico io. Beh, sì, sulle corse, ma sulle statistiche non sono del tutto convinto che di trovare un nesso con questi dati, non so se c'è veramente qualcosa di un filo conduttore. Sicuramente risalta sicuramente il fatto del gioco della difesa sulle corse, che sembrava funzionare abbastanza bene all'inizio della stagione, poi invece ultimamente sta creando dei problemi. Anche se dal punto di vista appunto delle statistiche sembra che alla fine gli avversari hanno, vai a vedere le yard guadagnate per corsa, non sono poi quelle grandi cose, però se si guarda le partite, di cui proprio l'ultima, si vede che gli avversari sono agevolati dal fatto che al primo down prendono 4-5 yard di corsa e poi si possono permettere di fare giocate, qualsiasi tipo di giocata in attacco, e chiudere il down abbastanza facilmente. Anche Darnold, questa domenica, non ha mai avuto necessità di lanciare in profondità. Gli bastava. Erano tutti secondo e 4 e 5, e potevano gestirsi abbastanza l'attacco con passaggi laterali, a traiettorie incrociando, che si incrociavano nella parte vicino alla linea di scrimmage, quindi con tutta comodità. È un problema questo che c'è, ormai è abbastanza storico. La difesa sulle corse non, è da tanto che non mi ricordo una difesa dei Raiders veramente forte in questa fondamentale. Diciamo che io propendo anche, forse più per l'aspetto, beh, intanto per quanto riguarda l'impostazione della difesa, che è quella che di cui ne abbiamo già parlato, è un certo tipo di difesa che ha bisogno di personale di un certo tipo, che forse noi non abbiamo in questo momento. Anche per, è vero che i linebacker hanno sono sicuramente un nostro punto debole, soprattutto poi sulla difesa sui giochi di passaggio, sui running back, tight end, ma anche sulle corse non eccellono in modo particolare. Però secondo me non se ne parla anche molto, ma anche la linea di difesa non è che in questo reparto brilli particolarmente, a parte il mitico Crosby, gli altri tre sono onesti lavoratori, non è che abbiano finora fatto chissà che cosa. Se pulissero un po' di più, tenessero un po' più come dire liberi il linebacker di andare a fare il placcaggio sui portatori di palla, forse avremmo dei risultati migliori anche da parte dei linebacker. Invece vengono sempre la linea di difesa viene abbastanza sempre spostata dagli uomini dagli offensive linemen, e quindi anche dietro hanno più difficoltà a intervenire. Secondo me è un reparto anche quello che un po' di talento lì in mezzo sarebbe utile. L'approccio mi sembra quello di Gunther di volere dei defensive tackle tutto sommato abbastanza agili, non il ciccione in mezzo alla difesa che è poco mobile, ma che allo stesso tempo fa da baluardo contro la linea offensiva. Quindi speriamo, ormai dobbiamo andare avanti con quello che abbiamo, vediamo l'anno prossimo di trovare un po' di talento già a partire magari dalla free agency.
Leggevo adesso in questo momento su Twitter che è stato tagliato Josh Doctson, che è stato una prima scelta qualche anno fa, è stato tagliato da, dov'è che l'ho letto, che adesso non, è stato tagliato dai Vikings. Te lo ricordi Josh Doctson, un wide receiver? Poi in cambio hanno messo sotto contratto un linebacker, Cameron Smith. Niente, quindi abbiamo sul mercato Josh Doctson. Non so se comunque ieri Gruden in conferenza stampa ha annunciato che, dato l'infortunio di Enfro, probabilmente nelle prossime partite come diciamo slot receiver potrà giocare Kylan Doss oppure uno dei due tight end, probabilmente comunque Kylan Doss, che tra l'altro nelle ultime partite non ho capito, l'avevano sempre messo negli infortunati, ma cioè durante la settimana si allenava e poi dopo arrivava il giorno della partita e era indisponibile. Non ho capito se era una scelta tattica.
Sì, è una scelta, secondo me. Comunque lui Gruden non è ancora del tutto convinto.
Sì, ieri, esatto, ieri sera in conferenza stampa ha annunciato che probabilmente la prossima partita verrà impiegato nello slot, anche perché era un po' che appunto non lo vedevamo in campo. E comunque adesso sarà interessante. Allora, domenica prossima ci sarà appunto diciamo, chiamiamola partita spareggio, se la vogliamo chiamare così, all'Arrowhead Stadium di Kansas City contro i Kansas City Chiefs, dove noi secondo me avremo l'ultima possibilità di giocarci veramente un posto per le wild card ai playoff. La partita è stata spostata purtroppo dalle 19 alle 22:25 e tra l'altro il clima probabilmente non sarà dei migliori, perché in quella zona del Centro America, cioè del Midwest, comincia già a fare freddo e l'inverno quando arriva in quelle zone è veramente umido, e freddo e umido è veramente scomodo giocare in quelle zone lì, e quindi magari meglio il freddo, ma speriamo che non piova, insomma. E però noi arriveremo a quella partita lì ricchi, secondo me un po' rimaneggiati, perché abbiamo veramente tanti giocatori ancora un po' infortunati, indisponibili, quindi insomma in attacco cominciamo veramente a fare un po' fatica a schierare della linea, e un po' anche nelle secondarie, boh, vediamo chi giocherà. Ti è piaciuto domenica la partita di DJ Swearinger?
Sì e no, nel senso, mi piace il suo approccio, lo vedo abbastanza convinto, sui giochi di corsa è piuttosto presente. Anche lui è tra quelli però che ha sbagliato un po' di assegnamenti sui giochi di passaggio, però può darsi che ho abbastanza fiducia che magari nelle prossime partite ripulisca un po' qualche difetto dovuto alla poca conoscenza della squadra e degli schemi, e direi che non è male come inserimento.
Comunque, riprendendo un po' quello che ha detto Gruden in conferenza stampa per quanto riguarda l'attacco, al momento sembra che la linea offensiva sia quella titolare, come sia titolare il tight end Darren Waller, che si alternerà con Foster Moreau e Derek Carrier, cabina di regia sempre Derek Carr e Josh Jacobs alle corse, quindi sono quasi tutti titolari. In attacco i wide receiver saranno Tyrell Williams e Zay Jones, che appunto è stato citato ieri da Gruden, che dice che vuole continuare a utilizzarlo, e quindi sullo slot vedremo chi l'andos. Quindi diciamo l'attacco sarà sempre quello più o meno titolare che abbiamo visto fino adesso. In difesa abbiamo cominciato a vedere qualche snap in più di Dion Jordan, non so se ci hai fatto caso anche tu. Comunque sì, la maggior parte degli snap sulla linea li ha giocati Max Crosby, Jonathan Hankins, Mo Hurts e Clelin Ferrell, sono i quattro giocatori che hanno giocato più snap, e poi i due end si alternavano con Benson Waiau e Dion Jordan, e ogni tanto al centro si inseriva PJ Hall. Come linebacker, vabbè, a parte Whitehead, ho visto molti snap di Will Compton, che però non mi è piaciuto per niente, e non mi è piaciuto neanche Nicholas Morrow. Poi vabbè, Kyle Weaver viene usato solo negli special team ultimamente, quindi non ho visto in campo Preston Brown, secondo me era ancora infortunato.
No, era negli inattivi.
Non l'ho visto in campo.
No, ma per scelta sì, tecnica.
Comunque resta il fatto che noi nel reparto linebacker ricchi non abbiamo rotazione, non abbiamo assolutamente, è l'unico sì, reparto dove non abbiamo rotazione, dove non abbiamo sostituti.
Può darsi che giochi, secondo me è possibile che giochi Brown prossimo
vediamo, perché insomma secondo me c'è bisogno veramente di aria nuova in quel reparto lì. Per quanto riguarda le secondarie, domenica probabilmente vedremo Trayvon Mullen come cornerback a sinistra. Il ragazzo però si deve svegliare, perché domenica gli ho visto fare un paio di lisci non indifferenti.
Sì.
Sull'altro lato Darrell Worley, che tutto sommato nel disastro di domenica non ha neanche poi giocato tanto male, e forse tra le secondarie è stato l'unico un po' che ha fatto qualcosina di carino. E poi c'è questa posizione che continuano a utilizzare come terzo cornerback, probabilmente copertura sullo slot, la Marcus Joyner è infortunato, ho visto giocare in quella posizione un po' Nixon, ma più che altro Lawson, Nevin Lawson, che però anche lui non è stato il massimo. E per quanto riguarda le safety, hanno giocato DJ Swearinger e Eric Harris, e penso che torneranno a giocare domenica. Però ho visto anche qualche snap giocato da Curtis Riley. Curtis Riley ultimamente mi sta piacendo molto negli special team, non so se ci hai fatto caso anche tu, è sempre il primo a arrivare sulla palla, nei ritorni, insomma si sta ritagliando un posticino in questo reparto.
Forse ritorna anche Joyner.
Ecco, dovrebbe ritornare Gianni, perché non era un infortunio grave, quindi dovrebbe anche ritornare. E poi ti volevo segnalare che il nostro Daniel Carson, il kicker, continua a sbagliare ogni tanto qualche calcio. Domenica non mi è piaciuto assolutamente il punter a J. Cole, che è andato a fare un fallo fuori campo sul ritornatore che ci è costato, cosa ci è costato? 10 yard di penalità.
15.
Cioè, quindi
15.
è stato
Sì, ma il problema è che secondo me è più grave ancora che aveva fatto un punt corto.
sì,
Poi,
esatto.
quello vabbè, ogni tanto quelli placcaggi fuori dal. Sì, fa un po'
Ecco.
ridere se pensi che un punter faccia un roughing, cioè una violenza non necessaria.
Allora, se AJ Cole fa un altro fallo del genere, secondo me è l'ultima partita che giocherà in NFL, perché non è accettabile che una squadra che voglia arrivare ai playoff faccia delle robe del genere, insomma. Quindi ho fatto un po' l'elenco di quello che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo domenica, quindi speriamo che i ragazzi più che altro trovino la condizione psicologica, quella fisica ci dovrebbe essere, ma più che altro che siano aiutati dagli allenatori, insomma, a scendere in campo con un minimo di idee. Allora, noi praticamente, Ricky, siamo quasi arrivati alla fine. Ricordiamo che domenica prossima, appunto, in occasione della partita con i Kansas City Chiefs, noi del club, del Raiders Italia Booster Club, faremo il sesto raduno a Milano e ci troveremo al pub, il Bootleg Pub di Milano, via Salutati 2. Noi ci troveremo per una pericena verso le 19:30 per guardare Red Zone, e poi dopo a seguire la partita. Chi vuole raggiungere e vedere la partita con noi, vestito in grigio argento, è ben accetto. Ricky, io ti ringrazio per essere stato con me stasera, che insomma, non sapevamo neanche noi come affrontare questa trasmissione, ma insomma è stato un po' così, una trasmissione particolare, perché la partita di domenica ci ha un po' demoralizzato.
Sì, speriamo che vada meglio la prossima. Non ci sono molti, i presupposti non sono molto buoni. I Chiefs arrivano anche da un bye, quindi da una giornata di sosta, quindi arrivano belli, veramente belli preparati.
Sì,
Ci
difatti
saranno.
non vi ho parlato più di tanto della squadra avversaria, proprio perché diciamo che ormai i Kansas City Chiefs li conosciamo, e quindi insomma è inutile che stiamo lì. Loro vengono appunto dal bye e secondo me, se non stiamo attenti, veramente ci distruggeranno, come dire, no?
Sì, ultimamente hanno perso un po' di smalto anche loro in attacco,
Però, Ricky, dobbiamo stare attenti a questi
però
lanci lunghi che fa Mahomes, che sono veramente. Cioè, io
lunghi corti.
sono terrorizzato dalle nostre secondarie che non riescono appunto a percepire quanto è pericoloso sto ragazzo quando gioca in campo.
Ma magari li conosciamo meglio, e anche i defensive back sono più, sanno già cosa aspettarsi, ecco.
Esatto.
Voglio metterla così come nota positiva. Per
Esatto.
il
Allora.
resto ci saranno 1 grado o 2 di temperatura, tanto per far
Ecco,
felice
no,
Carlo.
esatto. E allora ringraziamo la piattaforma The Cutting Edge che ci ospita, e ormai i nostri contatti li conoscete, è inutile che ve li ricordi. Seguiteci magari su Twitter in Raiders Italia o chiocciola Letty Rip Ita, e poi se volete ci potete scrivere un'email a raidersitaliapodcast@gmail.com. Ricky, grazie. Ci sentiamo la prossima settimana dopo la partita con i Kansas City Chiefs. Speriamo di essere di buon umore e quindi a risentirci.
Sì, ci saremo comunque. Forza Raiders.
Grazie, Ricky. Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao, ciao.